del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo in questa Eucaristia in modo particolare per tutte le persone ammalate che seguiamo con la preghiera.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 27, i versetti dal 62 al 66. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: "Dopo 3 giorni risorgerò". Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo: "È risorto dai morti". Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: "Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete". Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore.
Questi sviluppi, queste parte è propria di Matteo, e naturalmente è strettamente connessa con ciò che segue, e in particolare il capitolo 28, dal versetto 11 al 15, e al centro ci sta invece la testimonianza, l'apparizione del risorto, la prospettiva di queste aggiunte di Matteo si vedono molto bene, la prospettiva è molto evidente al versetto 15 del capitolo 28. Questa fama si è diffusa tra i giudei fino ad oggi, questo fino ad oggi mostra la prospettiva dell'Evangelista, molto tardi. Questo emerge forse anche da altri indizi, per esempio nel brano di oggi, il versetto 62, il fatto che ci siano anche nominati i farisei è uno degli indizi, ecco, che rispecchia il tempo di Matteo e non, a quanto pare, il tempo di Gesù. Sono uniti ambe le due prospettive, come... Ecco, comunque ci serve questo per leggere in unità tutta questa parte.
Beh, dico qualcosa, io ho letto qualcosina, mi colpiva, che è nuova rispetto a altre volte che ho letto questo testo, che di per sé è abbastanza così, insomma, sembra, è un sostegno al racconto della risurrezione, ed è un racconto che serve anche a contrastare voci evidentemente in ambito giudaico che negavano la risurrezione ai tempi in cui il Vangelo di Matteo è stato scritto. Mi colpiva il fatto che, adesso questo in relazione poi al testo successivo, quando i sacerdoti offriranno del denaro alle guardie, perché promettono loro di, se la cosa venisse saputa, di liberarli da ogni preoccupazione, la considerazione che queste guardie non fossero guardie dei sacerdoti, guardie giudee, ma che fossero guardie romane. Cioè, d'altronde vengono chieste a Pilato, e non si comprenderebbe come queste guardie dovessero andare incontro a dei guai se la cosa fosse stata saputa successivamente dal governatore, no? Se fossero state guardie dei sacerdoti, beh, la cosa sarebbe finita lì, mi pare.
mi convinceva, insomma, per cui questo mi sembra che dia ancora più forza al racconto, cioè se fossero soldati romani sarebbero ancora al di sopra di ogni sospetto, insomma.
Ma rispetto a questo, questa cosa che diceva ora Camillo, il testo sì, non dice la vostra guardia, dice la guardia, forse si potrebbe, per andare in quella linea, tradurre abbiate la guardia, quindi la concede. E io volevo dire sempre un po' rispetto alla traduzione, il testo, ora non ho presente la nuova c'è, ma mi sembra che continui, cioè il testo è insistente su questo vigilare, 64, 65, 66, torna sempre questo stesso verbo, ordina che sia vigilata la tomba, andate, vigilate come volete, andando vigilarono, insomma, assicurare, vigilare, ma è sempre lo stesso termine, che mi sembra evidentemente appunto l'elemento di riferimento, cioè è il racconto di come il sepolcro è stato messo sotto controllo. Certo, appunto, in questa maniera qua il lettore credente sa che è un inganno, è una voce falsa quella messa, quindi è un racconto anche che aiuta, diciamo, a difendersi da questa insinuazione, però mi pare anche che faccia vedere, mettendo così le due possibilità, cioè o è veramente morto, stato sepolto, e poi vedremo che le stesse donne saranno testimoni della resurrezione, oppure c'è questa alternativa. L'alternativa è l'impostura, e non è solo l'alternativa sulla morte e risurrezione, ma, come dice, questa sarebbe peggiore della precedente, cioè complessivamente penso che si debba intendere il ministero di Gesù, il suo presentarsi come Messia, le parole, i miracoli. Allora questo porsi dell'alternativa mi sembra che sia proprio così, cioè che di fronte a Gesù c'è questa alternativa, può essere un'impostura, cioè grava questo dubbio che il credente deve rassicurarsi che veramente non è così, è solo un'insinuazione, ma mi pare anche che appunto il credente però debba, se lo trova di fronte, ecco, questo dubbio, non si attenua, non è che non ci sia questa prova della fede.
A me ha colpito questo dire ci siamo ricordati, che quell'impostore disse dopo 3 giorni risorgerò, cioè mi colpisce nel senso che Gesù ormai aveva compiuto tutto, aveva detto tutto è compiuto con la sua morte, mancava la resurrezione, ma questi ricordano le sue parole e queste parole ancora li tormentano, ancora rodono dentro, ecco. E appunto questa cosa, e allora si difendono come possono con le guardie, sigillano la pietra, che qua è segnato, che richiama appunto Daniele sigillato nella fossa dei leoni. E, però appunto sono le armi che hanno e usano queste armi, ma naturalmente contro la potenza di Dio tutto questo serve molto poco, ecco.
Ma sì, è vero che è riportato solo da Matteo, è riportata la presenza delle guardie, quindi della custodia del sepolcro, però se questo è vero, che appunto questo sepolcro è stato custodito, è stato vigilato, è stata sigillata la pietra, allora si può dire che quello che volevano evitare i capi dei sacerdoti, i farisei qui citati, quello che volevano evitare in un certo senso, cioè loro malgrado sono stati proprio una prova e una testimonianza in più che la risurrezione è avvenuta, perché di fatto il sepolcro è stato custodito, quindi il corpo è rimasto dentro, non c'è stato trafugamento da parte dei suoi discepoli. Mi sembra che è una può essere, beh, certo sempre nella fede, però può essere una prova in più che veramente il Signore è risorto.
Io dico una cosa che ho pensato adesso leggendo, mi sembra comunque importante il fatto che il versetto 63 dica: ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Significa che l'insegnamento di Gesù sulla sua morte e sulla risurrezione è stato ripetuto, pubblico. Anche questo punto del suo annuncio si suppone che fosse noto non solo ai 12, perché gli annunci della passione, come vengono riportati, sono fatti a una cerchia più ristretta. E mentre sia nelle accuse che gli fanno davanti al Sinedrio, parlando del Tempio, distruggete questo Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, comunque anche qui emerge che l'insegnamento sulla sua passione e risurrezione dopo 3 giorni sia stato ripetuto e conosciuto non solo dai 12.
Ma su questo anch'io mi ero fermato un attimo su questo punto, perché quando ci sono i 3 annunci della passione, i discepoli sembrano non capire soprattutto il fatto che risorgerà, e invece qui appare molto chiaro che questa cosa è recepita bene dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Quindi questo dopo 3 giorni evidentemente non era per loro una cosa di poco conto, evidentemente potevano trovare un riscontro nelle scritture stesse. Non so se si possa dire quali scritture, appunto, sia quella che è stata cantata di Osea, ma forse anche altre. E poi l'altra cosa riguarda questa custodia delle guardie, sarà completamente smentita dal fatto che le guardie in realtà dormono, quindi...
Dormono?
Dormono, quando vengono...
Vengono tramortite, non dormono. È la spiegazione successiva, dormivamo, ma è il testo.
La parola dominante in questo brano, che si ripete più volte, è questo assicurarsi, sicurezza. Dice, comanda che sia sorvegliato il sepolcro, e poi 4 volte usano questo termine. E di fatto, appunto, come accennava Linda, diventa la sicurezza della nostra fede nella risurrezione. E le stesse guardie, al versetto 11 del capitolo 28, diventano gli annunciatori. Dice: andando alcuni della custodia in città, annunciarono ai sacerdoti tutte le cose accadute. E sicuramente questi erano insospettabili. E le cose accadute è quello che è detto prima, che le guardie, dice, rimasero tramortite, divennero come morte, dice al versetto 4. E quindi dà proprio l'impressione fortissima, ecco, che tutto quello che l'uomo, gli uomini possono fare, tutto quello che sapete, dice Pilato, tutto quello che potete per negare la risurrezione, per negare che ci potesse essere un inganno, in realtà diventa proprio la sicurezza dell'annuncio, la sicurezza della nostra fede, e quelli che dovevano impedirlo diventano gli annunciatori. Nell'inizio del Vangelo di Luca, al capitolo primo, il versetto 4, dice che lui ha fatto ricerche accurate su tutti gli avvenimenti accaduti, perché, dice, voi abbiate la sicurezza della parola in cui siete stati catechizzati. Quindi questa parola, sicurezza, è proprio il fondamento, diventa il fondamento della certezza della risurrezione. È bellissima questa cosa, come il Signore rovescia anche l'intenzione degli uomini e la mette a suo servizio.
A me è sembrato che il tipo di processo che è stato intentato a Gesù, da prima davanti al Sinedrio, che poi è diventato un processo politico di fronte all'autorità romana, la presenza dei capi di Israele, dei capi dei sacerdoti e la vigilanza dei soldati ai piedi della croce e la stessa vigilanza della tomba dimostrino che fino all'ultimo hanno avuto il dubbio che Gesù fosse veramente il Messia. E quindi anche questo ricordo, questa rimembranza che loro hanno, noi ci siamo ricordati, come diceva Fernanda, con questo Matteo voglia, diciamo così, dirci che questo dubbio sulla messianicità di Gesù era il vero motivo per cui Gesù è stato crocifisso e è stato ucciso, e quindi adesso sulla base di quello che lui ha detto vogliono metterlo alla prova fino all'ultimo, ecco.
E anche questo versetto parallelo che c'è di Daniele, che riporta che dice così, dunque il re sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi dignitari perché niente fosse mutato riguardo, in questo caso, a Daniele, ma questo niente fosse mutato, perché tutto potesse rimanere così, insomma, anche su questa pietra, nessuno potesse toccarla.
Penso che... E quindi c'è una preoccupazione in Matteo, e anche forse per questo che ci sono questi brani che non troviamo altrove, nelle altre tradizioni, raccolte da altri evangelisti, e si può leggere in diversi modi. Io penso che siano, che questa è da un lato una risposta, una giustificazione per i credenti, per i giudei credenti in Gesù, che contrasta la spiegazione più ovvia. Quando manca un corpo in un sepolcro, la spiegazione più logica è che l'abbiano rubato. Se uno lo legge da questo punto di vista, tenendo conto anche del versetto 15 del capitolo 28 fino a questo giorno, da un lato questi testi vogliono... successo qualcosa. Vogliono mostrare che... vogliono anche giustificare il fatto che molti credono questo. È ovvio, no? il motivo per cui oggi, fino ad oggi, molti pensano che è stato preso dal sepolcro tra i giudei, è una spiegazione ovvia. Il motivo non risale a una particolare ostilità, ma risale a un inganno fatto dai capi allora. Questo mi pare che voglia dire Matteo, e per mostrare questo sottolinea ancora di più quello che anche altri evangelisti poi dicono in un altro modo, magari senza questa preoccupazione, e cioè che Gesù è sempre rimasto in mano non ai discepoli. Dal momento dell'arresto Gesù non è stato mai in mano ai discepoli, neanche come morto. È vero, c'è questa figura di Giuseppe di Arimatea, ma Giuseppe di Arimatea era un discepolo secondo Matteo, ma tuttavia era un personaggio pubblico. Ha ottenuto il corpo di Gesù non perché era un discepolo, ma perché era un membro del Sinedrio, persona molto importante, ha ottenuto un'eccezione che non si fa, perché il corpo di Gesù, il corpo di un condannato per ribellione, non veniva assolutamente consegnato a nessuno. E forse anche questo rende verosimile quello che si dice qui, cioè che la guardia, cioè c'è una responsabilità, chi prende il corpo è responsabile, si viene trafugato, potevano avere delle noie, diciamo, da questo punto di vista. Comunque, a me sembra che questo sia, io lo leggo così, cioè in retrospettiva è la sottolineatura che il corpo è sempre rimasto in mano, non agli discepoli. I discepoli sono completamente assenti. Dove sono i discepoli? Ci sono le donne che guardano dove è stato messo. Ma Matteo sottolinea questo, ma la tomba era custodita non dai discepoli. E questo è il modo per dire, da un lato, per chi crede, dire, ma insomma, per, dall'altro, anche di giustificare un fatto molto, forse molto doloroso anche per quei giudei della comunità di Matteo che credevano in Gesù al tempo di Matteo, cioè molto più tardi, quando una maggioranza non ci credeva e pensava ovviamente che fosse stato derubato di fronte all'idea, che era una spiegazione ovvia, l'idea cioè che non è colpa di quelli che sono oggi, si è diffusa fra i giudei sulla base di un inganno, cioè per dar la colpa, diciamo, ai capi di allora. Mi sembra che il testo vada in questa direzione. Io ricavo da questo il fatto che la fede nella risurrezione è un dono, è della testimonianza. Notiamo anche un'altra cosa, che Gesù non è apparso ad altri, e questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Cioè non possiamo cercare delle certezze esterne. Questi sono, a mio parere, dei testi fatti in questa prospettiva. Non possiamo dimostrare storicamente che, siccome è una risposta a un problema, io credo che sia reale, una risposta vera, ecco, però rimane che Gesù è stato annunciato come risorto, e che uno può credere o non credere, ed è stato visto, però non è apparso alle guardie, ai capi dei sacerdoti, insomma, non c'è questo, è apparso ad alcuni discepoli, ma anche a molti discepoli, come dice anche Paolo, a 500 fratelli insieme, cioè è apparso già ai suoi discepoli. Le apparizioni del risorto rimangono nell'ambito della testimonianza della fede, e questa è la grande differenza rispetto alla manifestazione della parusia, così come è attesa. La manifestazione della parusia è una manifestazione che si impone nella storia, diciamo. La risurrezione di Gesù non si impone nella storia, è basata sulla testimonianza delle scritture e di chi l'ha visto.